Grazie davvero, fratello.
Good evening, friends.
Buonasera, amici. È un privilegio tornare nella casa del Signore questo sabato pomeriggio godendo delle benedizioni del Signore. E voglio dire che certamente abbiamo avuto un tempo meraviglioso stamattina a quella colazione. Io proprio amo amore. E quello è il quando Dio è amore, quando Egli proietta il suo amore su di noi, allora oh, quanto è dolce solo avere comunione attorno alle buone cose di Dio, così meraviglioso. Ora immagino di essere proprio un po' rumoroso per voi canadesi conservatori, quindi perdonatemi per il mio forse rude modo di arrivare al palco e le abitudini che ho. Così, e qualcuno una volta mi ha chiesto, ha detto, stavamo parlando di nazionalità, disse, fratello Branham, di che nazionalità sei? Dissi, irlandese, dissi, ebbene, se un irlandese può essere salvato, allora ci sono speranze per il mondo intero, l'intera razza umana ha una possibilità se un irlandese può essere salvato. Così, venendo quassù con voi norvegesi, scandinavi e tedeschi e cos'altro, è certamente una cosa meravigliosa per noi venire a avere comunione sulle benedizioni di Dio. E sapete, nella la grande terra non saremo né norvegesi né irlandesi, saremo diversi allora, saremo cambiati, sono così felice. E da quando sono stato convertito e ho dato la mia vita al Signore Gesù circa 30 anni fa, quando ero solo un ragazzo, e se ho avuto un rimpianto nella mia vita, il più grande rimpianto che ho, ne ho molti, ma il più grande rimpianto è non aver dato la mia vita al Signore Gesù quando ero più giovane. Avevo forse circa 20 anni quando ho preso quella decisione. Ma se l'avessi fatto quando avevo l'età di questo ragazzino seduto qui, credo forse avrei potuto conquistare più anime per lui. E se sarò respinto alla fine della strada e egli non mi facesse entrare, io lo amerò comunque, perché lo amo proprio perché lo amo. Ho chiesto al fratello Mercier di portare parte della testimonianza della visione che il Signore mi ha dato proprio di recente. Voglio chiamarla una visione perché sono un po' riluttante a dire qualcos'altro. Perché sembrerebbe come se stessi cercando di imitare un grande apostolo, Paolo, che fu rapito su nel terzo cielo. Ma ero sdraiato sul letto quando accadde, avevo dormito bene per tutta la notte e ho avuto molte visioni, come sappiamo, ma questa non era come nessuna che abbia mai avuto. Ma ho sempre avuto un po' di paura di morire. Amo le persone così tanto che pensavo non avere paura di non essere salvato, ma non volevo essere uno spirito, voglio essere sempre un uomo. E così quando ero, ovunque fossi, non era lontano, un'altra dimensione, da qualche parte. E quando lasciamo questo corpo non siamo spiriti. Se questo tabernacolo terreno viene disfatto, ne abbiamo già uno che aspetta. Vedete? Dio ha un altro tipo di corpo dove siamo tanto reali quanto lo siamo proprio qui. Da allora mi ha tolto ogni dubbio. Ed ora, se non fosse per i miei figli e l'amore del Vangelo, ebbene, direi prima il Vangelo e poi i miei figli e mia moglie e i miei cari qui, lo accoglierei in qualsiasi momento, perché là non c'era malattia, nessun dolore, nessun peccato, niente di niente, era perfezione. E oh, quanto mi piace pensarci! E quando ero là, pensavo, se potessi mai tornare indietro, costringerei le persone a venire là, li persuaderei in ogni modo possibile a venire in quel luogo. Amici, non mancatelo, quello è il più grande di tutti. Vi siete persi tutto. Potreste essere stati un uomo d'affari di successo, potreste essere stati un bravo uomo, una brava donna, ragazzo o ragazza, ma non mancate il cielo. Credete al Signore Gesù Cristo con tutto quello che è in voi. Ed ora non sono molto formale perché, sapete, Dio è senza forma. La Bibbia ha detto così, così non abbiamo niente di formale. In casa nostra noi non c'è niente di formale. Ho tre adorabili piccoli a casa e Billy, mio figlio, e con me siamo proprio una grande famiglia di persone che amano il Signore con tutto il cuore. Ho un ragazzino di circa, aveva ieri ha compiuto 6 anni, ma 6 anni prima che venisse il Signore mi disse che avrei avuto questo figlio e che avrei chiamato il suo nome Joseph. E il ragazzino sta già vedendo visioni e dicendo cose che effettivamente vengono perfettamente alla verità. Solo un giorno dovrò, spero di scendere al Giordano con lui e prendere il mio carro e salire. Spero che lui gridi, padre mio, i carri di Israele e la sua cavalleria. Le mie bambine, una di loro non è più così piccola, ha già 14 anni, sono le figlie di papà. Sapete quanto amiamo i nostri figli. Qualche tempo fa stavo proprio pensando, ho incontrato un amico questo pomeriggio, o un uomo che si è presentato come il signor Pettigrew. Ha il nome di un buon ministro battista amico mio a Louisville, Kentucky, il dottor Pettigrew. Parlando un giorno stavo pensando ad un tempo in cui il fratello Pettigrew è sempre stato un tale diplomatico nel suo parlare, così preciso e accurato proprio al momento. Sapete, usava un'ottima grammatica come se insegnasse a Webster e io usavo il mio vecchio meridionale East, Ain't, Old, Fetch and Carry e tutti quelli. E lui disse, Billy, credo che potresti perfezionare un po' la tua grammatica. Dissi, ebbene, ti dico, dottore, dissi, ero, immagino sia giusto, ma, dissi, sono cresciuto in una famiglia di 10 figli e non ho ricevuto istruzione da quando il Signore mi ha chiamato, non ho avuto tempo di perfezionarla. Disse, ebbene, penso che le persone ti apprezzerebbero di più, hai usato quell'espressione stasera, hai detto, le persone che passano vicino a questo polpito. Disse, la gente ti apprezzerebbe di più se tu avessi detto pulpito. Dissi, signore, forse è giusto, ma voglio dissentire. Vedete, ho detto a quelle persone là fuori, non importa se dico pulpito o polpito, finché vivo il giusto tipo di vita e produco ciò di cui sto parlando. Ecco la cosa principale. Ciò non è nella grammatica, è in una vita arresa. Molte volte abbiamo posto troppo su questo, dobbiamo imparare così tanto nella grammatica e così tanto. Quello è l'intellettuale. Dio non è intellettuale, egli è spirituale, quello noi crediamo a Dio per lo spirito, per fede. Una piccola, una specie di parabola. Una sera stavo tornando a casa e le ragazzine mi stavano aspettando, la piccola Sara e Rebecca e la più grande. Loro, essendo le bambine di papà, mi aspettavano fino tardi e i loro occhietti, l'omino del sonno ne aveva sparso un po' su di loro, sapete, hanno avuto sonno e la mamma li ha messi a letto. Così sono arrivato verso le 3 del mattino dopo un grande servizio e così andando per le assemblee e scendendo da quella grande dimensione là, qua giù. Vedete, l'uomo ordinario va qua giù, il cristiano va un po' al di sopra di quello, al di sopra delle cose del mondo, ma in questo si va oltre quello nella visione, non potete spiegarlo, non serve provarci. E amici, se non vi rivedrò mai più, questa è la verità, non posso rispondere di imitatori o paragoni carnali, ma so qual è la verità. Dio è Dio, egli è tanto reale quanto lo è sempre stato, e sappiamo di avere paragoni carnali e imitazioni e così via. Quello, ebbene, tutto quello entra in ogni tipo di vita, dovete ricordarlo. E così sono arrivato verso le 3 del mattino e ho cercato di sdraiarmi e ho dormito per circa un'ora e non riuscivo più a dormire. Così uscì nel salotto e mi sedetti sulla la sedia. Ed ero seduto là, era giorno, e dopo un po' nella stanza dei bambini le coperte volarono via in un momento e la piccola Rebecca si svegliò e pensò, ebbene, è ora, papà deve essere a casa. Così eccola attraversare la casa il più veloce possibile e quello svegliò Sara. Lei allora era un po' piccolina, circa di questa dimensione. Non so se i vostri figli lo facciano o meno, i miei, come io ho sempre dovuto fare, abbiamo gli abiti smessi di qualcuno. And you know what I mean by that. E sapete cosa intendo con quello? E così Sara indossava il pigiama di Rebecca e aveva dei piedi, sapete, e i piedi erano circa così troppo lunghi per i suoi piccoli piedi e lei stava quasi per cadere. E Rebecca poteva superarla, così aveva le gambe più lunghe e corse e saltò sulla mia gamba destra così e mi gettò entrambe le braccia al collo e gridò mio papà, oh sapete come questo fa sentire il vostro cuore. Così poi, prima che la piccola Sara potesse entrare, la piccola dagli occhi marroni, alta circa così, lei si girò, Rebecca con le sue braccia attorno a me, e lei mi ricordava la grande chiesa alla moda che è sempre al primo posto, sapete? Si girò verso di me, dalla mia gamba, e guardò indietro a Sara e disse, Sara, sorella mia, voglio che tu sappia una cosa. Sono arrivata prima io e ho tutto il papà e non è rimasto niente per te. Ebbene, la povera piccola Sara mi ha ricordato del piccolo individuo che di buon grado lotta, sapete, la sua piccola bocca, le piccole labbra abbassate, i suoi piccoli occhi marroni iniziarono a lacrimare e la guardai e le strizzai l'occhio e feci cenno così e tirai fuori l'altra gamba. Così eccola a venire con quel grande pigiama con le zampe da coniglio, sapete, e saltò sulla mia gamba. Lei era un po' vacillante, non riusciva a tenersi, le sue gambe erano troppo corte, vedete, mi ricorda proprio la piccola nuova chiesa che non è stata fuori molto a lungo. Il credente, sapete? E vidi che la piccola stava per cadere, saltando a cavalcioni sulla mia gamba, in quel modo così l'ho abbracciata con entrambe le braccia e l'ho stretta a me. Aveva la sua testolina appoggiata contro di me e dopo un po' si alzò e quei grandi occhi marroni alzarono lo sguardo verso Becky e disse, Rebecca, sorella mia, anch'io ho qualcosa da dirti. Lei disse, può essere vero che tu hai tutto il papà, ma voglio che tu sappia una cosa, il papà ha tutta me. Così noi potrei non essere così alla moda nel parlare e così corretto nel mio inglese, ma finché egli ha tutto di me è tutto ciò che mi importa, solo finché egli può tenermi e dirmi cosa dire, cosa fare, lo lascio proprio andare nel modo in cui so. Così questo è tutto. Così ora vogliamo annunciare che domani pomeriggio, che se piace al Signore, avremo la nostra riunione di chiusura. Sono stato così felice di incontrare il pastore qui stasera dal servizio che abbiamo tenuto tre sere su a Grand Prairie. Un tempo così bello con quelle brave persone cristiane là e similmente mi è piaciuta la comunione qui. E io ho detto, Chris, se non avessimo preso quel grizzly forse sarei tornato quest'autunno e mi sarei fermato di nuovo. Così, e qualcuno oggi mi stava dicendo, il fratello, che uno dei cacciatori, fratelli indiani, sapeva dove ce n'era uno grandissimo con una zampa grande. Mi chiedo che taglia di sella servirebbe se potessi mettergliene una addosso e così forse torneremo a cercare. Carlo, se noi... Ora vado a riposare, sono stato sei mesi in servizio e sono così stanco e nervoso, quindi pregate per me. Se volete pregare per qualcuno che ha bisogno di preghiera, allora pregate per me che... Sapete, Gesù una volta disse ai suoi apostoli, egli disse, venite da parte nel deserto e riposiamoci un po', siete stati impegnati a lungo. Così domani pomeriggio ci aspettiamo di avere la fila di preghiera e le persone che hanno i biglietti di preghiera da... A meno che alcuni di loro forse sono rimasti da ieri sera, non so se ne distribuirà qualcuno stasera o meno. Tuttavia cercheremo di concentrarci su domani sera o domani pomeriggio per fare la fila di guarigione dove veniamo e preghiamo per tutte le persone che vogliono che si preghi per loro. Quindi se non avete ricevuto un biglietto di preghiera ieri o stasera, se stasera ne ha distribuito qualcuno, quello non lo so, ho dimenticato di chiedere e venite domani. A che ora inizia il servizio, fratello? Alle 3. Allora fareste meglio ad essere qui verso le 2:30, così non interromperemo la riunione. Chiunque voglia biglietti di preghiera potrà averli e pregheremo per ognuno. Ora confido che voi visitatori qui in città, che siete da fuori città, ci sono delle belle chiese qui, i ministri che rappresentano questo luogo qui in questa riunione, andate a trovarli domani per la scuola domenicale. E poi domani pomeriggio, quando la scuola domenicale sarà finita, allora avremo il nostro servizio qui, così i preziosi fratelli che ci hanno permesso di avere questo bellissimo santuario in cui adorare il nostro Signore, hanno il loro servizio domani mattina e poi io forse domani sera, quindi non avremo servizio qui domani sera. Ora vorrei richiamare la vostra attenzione proprio su una scrittura qui che mi viene in mente, su cui parlare per alcuni momenti, se dovessimo chiamarlo un testo per trarre un contesto da ciò, del Vangelo di San Matteo, il 4 capitolo, il 17 versetto. E da quel tempo Gesù cominciò a predicare dicendo: ravvedetevi, perciò che il regno dei cieli è vicino. E se volessi chiamarlo un testo per costruirci attorno un piccolo contesto, per vedere se Dio entrerà nella sua parola e benedirà i nostri cuori, vorrei prendere l'argomento di da quel tempo, le tre parole, da quel tempo. Sapete, questo ha un grande significato per molti di noi. E se dovessimo sederci questo pomeriggio e ripensare, possiamo far partire molte cose in un certo momento in cui iniziarono da quel tempo. Da bambini potremmo dire è successo qualcosa. Forse se qualcuno di voi ragazzi che fumano, non credo che voi donne canadesi vi abbassereste così in basso a fumare sigarette, ma noi giù in America lo fanno, e quindi, ma non penso che voi fareste una cosa simile. Ma i ragazzi quando fumavano, ricordate la prima sigaretta che avete fumato? Forse era fatta di barba di mais, o la chiamiamo qualche meridionale a riso. Bene, ecco cosa facevano giù a sud, i ragazzi iniziavano con la barba di mais. Ma quando fumavi quella prima sigaretta e pensavi che la mamma l'avrebbe annusata dal tuo alito e prendevi dei chicchi di caffè e li mangiavi, masticavi per evitare che la mamma ne sentisse l'odore nel tuo alito. E poi le diceva: Junior, hai fumato? Che cos'è? Ora, per prima cosa, una luce rossa inizia a lampeggiare. Dille la verità. Non andare in questa direzione, ragazzino. È sbagliato, non mentire. No, signora, io non ho fumato. E il tuo cuoricino accelerava davvero, uscivate sentendovi davvero male. Poi la volta successiva è stato due volte più facile dire una bugia. Da quel tempo avete iniziato a mentire, vedete? E abbiamo diverse cose che iniziarono a quel tempo. Un bambino, molte abitudini nella vita, possiamo pensare, da quel tempo. La donna immorale potrebbe alzarsi per testimoniare e dire: una volta ero pura come un giglio. Mia madre mi ha cresciuta per essere una signora, mio padre era un uomo devoto e anche mia madre. Mi hanno insegnato ad andare alla scuola domenicale, a fare ciò che era giusto, e l'ho fatto anni e anni. E alla fine, una volta, un giovane fece visita alla nostra chiesa e notai che lui non era proprio come i ragazzi che erano salvati, ma era un piccolo individuo di bell'aspetto. E andai ad un appuntamento con lui e lui mi convinse a prendere una Coca-Cola una volta ed era c'era qualcosa dentro. E quando sono tornata in me ero contaminata e da quel momento ho iniziato sulla strada sbagliata. Vedete? Da quel momento è iniziato quello. Possiamo tornare indietro e trovare il tempo in cui ho sentito che le virtù della mia vita erano finite. E che differenza fa ora? E così ho proprio iniziato la corsa. Vedete, da quel tempo avvenne in un certo tempo. L'ubriaco, l'uomo che è un alcolizzato, qui non molto tempo fa mi trovava a New York City, proprio lo rendo sempre il punto di sbarco. E vado là in quell'arena dove fanno tutto quel lottare e combattere, e l'affittiamo. Perché ho migliaia di amici a New York e di solito la riempiono per una riunione e due o tre sere, l'arena di San Nicolas, ecco dov'è. E il dottor Berg ed io siamo molto amici, così avevano diverse missioni giù sulla Bowery e dissi, dottor Berg, cercavo di cavarmela senza fare il vaccino per la febbre gialla per andare in Africa e non mi hanno lasciato salire sull'aereo, così ho dovuto aspettare un paio di giorni in più e andare al Ministero della Marina e farmi un vaccino per la febbre gialla. Non mi accettavano, non mi lasciavano entrare nel paese senza ciò, così io dissi, scendiamo sulla Bowery. E disse, molto bene, fratello Branham, siamo scesi sulla Bowery e siamo partiti o siamo andati alla Bowery piuttosto in una macchina e ci siamo fermati e siamo scesi e forse molti di voi sono stati lungo la Bowery sotto l'impalcatura. E ciò che mi ha spinto a farlo, ero con una donna svedese, ora ho dimenticato il suo nome, un'anziana, santa, devota, che era un'amica di Sophie, la lavandaia. E chi non ha letto di Sophie, la lavandaia, di chi di New York ha portato a Cristo anche il sindaco della città? Quando A.B. Simpson morì, i fiori che pensavano che avrebbero deposto alcuni dei fiori da A.B. Simpson dopo che era stato portato fuori, ne avevano così tanti che non potevano portarli al cimitero e pensavano che ne avrebbero mandati alcuni alla vecchia Sophie. E quando si prepararono a predicare il suo funerale, chi entrò se non il sindaco della città e si sedette il capo della polizia e tutti iniziarono a testimoniare uno all'altro come Sophie, la lavandaia, li aveva condotti a Cristo. E la sua compagna, una donna svedese o norvegese che era là a casa della signora Brown, mi stava raccontando di come lei e Sophie lavoravano sulla Bowery e suscitò un entusiasmo, volevo andare a vedere cos'era la Bowery. Così scendendo per strada siamo andati in una piccola missione, mi presentò al pastore e disse, fratello Branham, potresti parlare per noi stasera? Dissi, no, io aspetterò, sto per avere un grande servizio in Africa dove probabilmente avrò 150-200.000 persone che aspettano, quindi è meglio che mi riposi. E disse, parlando degli alcolizzati che morivano, ha detto che l'anno scorso, da settembre a marzo, hanno portato via dalla chiesa 180 morti, che sono morti proprio durante il servizio per alcol e loro droga. E pensai, cosa l'ha causato? Così siamo usciti per la strada e c'erano uomini oltre il limite dell'immoralità. L'avevano già superato. Le donne erano perfettamente libere, loro sono al di là di quello, di passare di là. Sdraiati per strada, alcuni di loro sdraiati e i loro vestiti tutti sporchi e perché non riuscivano ad alzarsi e una tale condizione. Era orribile. E là giaceva un uomo con le braccia appoggiate contro un palo e le gambe distese sulla strada, i suoi vestiti erano tutti bagnati e dissi, tiriamolo fuori dalla strada. E il fratello Berg disse, ebbene, probabilmente tornerà indietro, disse, qui li tengono d'occhio. Così dissi, oh, quel povero uomo, dissi, cosa l'ha portato in quella condizione? Disse, chiediglielo. Così mi avvicinai e lui era troppo ubriaco. Andai un po' più avanti per la strada e quando arrivai laggiù incontrai un altro uomo. Lui era là, andava contro il palo, così, ed era drogato. E dissi, come stai, signore? Disse, mi daresti un quarto di dollaro? Dissi, cosa vorresti con un quarto di dollaro, mio buon uomo? Disse, io voglio comprarmi un altro drink. Dissi, sono un ministro del Vangelo, il denaro che ho viene dalle decime del popolo di Dio, quindi non potrei darti denaro per bere. Dissi, ti comprerò un panino, una tazza di caffè o qualcosa del genere, ma io non potrei fare quello. Disse, sei un reverendo? Dissi, sì, signore. Disse, scusami, signore. E dissi, vorrei chiederti, mio buon uomo, cosa ti ha fatto essere in questo modo? Egli disse, mi vergogno a dirtelo, ma se puoi alzare la testa e salire in cima a quella impalcatura, puoi vedere la porta della banca di cui ero presidente. Oh, dissi, certamente no. Egli disse, io sono il tal dei tali. Guardai il fratello Berg, lui annuì, era così. Dissi, un uomo della tua statura, un uomo del tuo calibro, sarebbe sdraiato qui per strada un ubriacone, così? Disse: Signore, una volta ero un cittadino famoso e rispettabile. E disse: Dissi, raccontami la tua storia solo in un momento. Dissi: Se non ti dispiace, non mi dispiacerebbe ripeterla al pulpito. Egli disse: Certamente no. Disse: Ebbene, avevo una bella casa, due bei figli. Un giorno sono tornato a casa e ho sempre sospettato di mia moglie. Ma disse: C'era una lettera, caro John, posta sul tavolo. Disse: Non ho mai bevuto in vita mia, ma sono uscito quella sera. E da quel tempo, eccovi, da quel tempo. Cosa l'ha causato? Sua moglie gli aveva lasciato una lettera che lo stava lasciando. Egli l'amava così tanto che non poteva sopportare di stare senza di lei. Così pensava che avrebbe rovinato la sua vita, o di bere e basta, senza coraggio sufficiente per suicidarsi. Così aveva preso proprio la via graduale. Ora ecco come accadono quelle cose. Da quel tempo. Inizia da un certo tempo. La maggior parte delle volte le persone che sbagliano a Capodanno dicono: ebbene, ora volteremo una nuova pagina, agiremo bene dopo stasera. E cosa fanno? Voltano una nuova pagina per poterla voltare il giorno dopo e tutti i loro voti di Capodanno spariscono. Non funzionerà. Tempo fa stavo entrando nella la stanza dei psicopatici dell'auditorium per pregare per le persone, alcuni di loro in camicie di forza. Ebbene, quanti avete sentito Charles Fuller, l'ora del risveglio all'antica, nel... ecco dov'era, Long Beach. Siamo partiti da là alcuni giorni fa, dove c'era il grande auditorium. Oh, mai che riunioni abbiamo avuto. E prima, quando eravamo là, il fratello Fuller, un meraviglioso fratello cristiano, stava uscendo quel pomeriggio, e mentre scendeva dal palco uscendo, ecco uscire la sua folla, gente ben vestita, intellettuale. Lui aveva fatto una chiamata all'altare, una signora aveva alzato la mano che voleva ricevere Cristo. Meraviglioso, dedicò alcuni bambini, uscì Charles Fuller, un grande santo. E ho avuto il privilegio di stringergli la mano, è un uomo davvero per bene, ma conoscerlo personalmente e dire che lo conosco, io non lo conosco, proprio solo per stringergli la mano. Ma notai il suo gruppo uscire quel pomeriggio e il nostro gruppo aspettava fuori sui moli e così via finché il suo servizio fu congedato. Ed ecco entrare il mio gruppo, piedi a rotelle, stampelle, camicie di forza. È molto diverso. Quando potete alzarvi e parlare di qualche tipo di teologia, niente contro il dottor Fuller, un uomo devoto, ma alzarsi e parlare loro di un Cristo che vive e li salverà, che alzino le mani e mettano il loro nome su un libro è una cosa, ma quando la vostra fede deve scontrarsi con sedie a rotelle, stampelle, ciechi, sordi, muti, pazzi, urlanti, barba sul viso, quello è molto diverso. Il diavolo seduto ovunque per vedere se c'è un errore in ciò, così da potervi cogliere in trappola. Così quando sono entrato nella stanza degli psicopatici, a volte li tengono fuori, quelli che chiamano emergenza, e non dimenticherò mai, una bella giovane donna era seduta là, e là alcuni di loro, oh mai. Spero che questa non sia una cosa negativa, ma sono entrato in luoghi e vedere una... è una cosa così orribile, la follia. Vedere una giovane donna usare un vaso da notte, poi lavarsi la faccia così con il... oh, solo... persone adorabili. Ma quello è un diavolo. Quello è un diavolo. Come potrei, mi astengo dalle testimonianze che ho visto, che avvengono nelle riunioni fra voi, il che è stato, ebbene, servirebbero volumi di libri. Ma mi astengo dal dirlo perché io non mi piace dirlo. Gesù disse, guardate che nessuno, solo non ditelo, andate solo avanti, Dio ne otterrà gloria. E non credo in molta pubblicità, molte cose, è qualcosa che è stato fatto, lasciatelo stare, lasciate che Dio se ne prenda cura, a me piace di più. E così questa giovane signora mi dice, disse, sei il fratello Branham? e dissi, sono io. E lei disse, bene, prenderesti prima me? E pensai, ebbene, tu non sei il in questa stanza per psicopatici. Lei disse, sì, devo esserci. E dissi, ebbene, mai, una donna così bella, sembrava avere circa 20 anni, sembrava che sarebbe stata un gioiello per ogni piccolo ministro, un piccolo tesoro. E vi dico, fratelli, come tutti sappiamo, ministro o meno, non c'è nessuno che possa consolarvi come una moglie amorevole, una vera moglie. Quando arrivate stanchi e sfiniti e qualcuno può sedersi e prendervi per mano e dire capisco e so che è difficile, c'è qualcosa in merito, Dio sapeva cosa stava facendo quando diede una moglie ad un uomo. E allora pensai che piccolo gioiello sarebbe come moglie di un uomo e dissi, raccontami la tua storia, signora. Dissi, sembra che nessuno si stia affrettando a farlo proprio ora. Cosa mi dici? Lei disse, molto bene. Lei disse, sono cresciuta in una rigida famiglia cristiana. Sì, signora. E lei disse, una volta ho iniziato, contro il parere dei miei genitori, ad andare con un ragazzo che aveva in tasca una fiaschetta e una sera mi persuase a bere. E disse, alla fine ho preso quell'unico sorso e tutti loro mi dicevano che avrei fatto da tappezzeria se non avessi fatto questo, quello, e all'improvviso ho preso l'abitudine di bere. Lei disse, poi ho iniziato la prostituzione pubblica. E disse, io mi hanno mandato alla casa del buon pastore, che è un'istituzione cattolica. Lei disse, ho prestato là il mio tempo, 3 o 4 anni, e sono diventata cattolica. Disse, quando sono uscita da questa istituzione, disse, allora ero cattolica, ho iniziato a bere di nuovo e a prostituirmi di nuovo. La legge mi ha presa e mi ha dato 4 anni nel penitenziario femminile. Quando ero là dentro, ho scontato per bene e mi sono tenuta lontano dalle cose. Perché ero, non riuscivo a trovare cose da bere là dentro e così via. Disse, quando sono uscita non mi è servito a niente, mi sono unita ad un'altra chiesa, mi sono unita a 2 o 3 chiese. Disse, ora alla fine mi hanno dichiarata pazza e disse, mi osservano soltanto, disse, sono un caso mentale. Ebbene, dissi, tu di certo non parli come un caso mentale, cercando di trovare il suo spirito, vedete, vedere cosa lei era, cosa non andava, e non riuscivo proprio ad afferrarlo in qualche modo, e le disse, continuava a parlare. E dissi, hai mai pensato di sposarti e avere un marito amorevole, gentile, dei bambini come tutte le vere madri, o alle vere donne piace avere dei piccoli? Come vedere la vostra bambina che spinge il suo passeggino con dentro una bambolina e sapete perché anche lei deve essere una madre, ecco perché deve fare da madre a qualcosa. E lei disse, oh sì, ci ho pensato, fratello Branham, ma disse, chi mi vorrebbe? Disse, cosa potrei promettere a un uomo? Neanche una casa, non valgo niente. E quando una persona può rendersi conto di non valere niente, allora sono in condizione in cui si può farne qualcosa. Ma quando pensate di essere proprio il massimo, quando non siete niente, allora sei senza speranza. Gesù disse nella Bibbia, tu sei nuda, miserabile, disgraziata, cieca e non lo sai. Potreste immaginare qualcuno per strada che sia miserabile, disgraziato, nudo e cieco e non saperlo? E vi avvicinate a loro dicendo, sei nudo, signore, sei nuda, sorella, vieni da... Stai zitto, io mi occuperò dei miei affari, tu prenditi cura dei tuoi. Vedete, eccovi, quello è un caso senza speranza. Ma quando potete, un uomo che può rendersi conto della sua condizione, che è senza Dio, senza speranza, e i suoi peccati non sono sotto il sangue, ed è lui è un peccatore che andrà all'inferno del diavolo e non sa che lo sta facendo, allora è in una condizione miserabile. Quindi questa ragazza aveva qualcosa su cui si poteva operare. Io, dopo aver parlato alcuni momenti, la visione colpì e allora vidi dov'era. E dissi, signora, ti è mai venuto in mente che tutte queste cose, queste riforme, voltare pagine e così via, sono state solo rituali di routine, dall'unirsi ad una chiesa all'altra e fare voti e così via? Lei disse, sì, signore, lo è stato. E dissi, hai mai pensato che fosse il diavolo a farti fare quelle cose che non vuoi fare? Lei disse, signor Branham, l'ho sempre creduto. Quei grandi occhi neri lampeggiarono. E dissi, ecco cos'è, sorella, non potresti firmare promesse a unirti ad abbastanza chiese se tu avessi libri alti quanto l'edificio. Non ti farebbe mai alcun bene, è il diavolo che ti sta guidando verso quelle cose, facendoti fare delle cose una sua schiava. Ecco come gli ubriaconi e i tossicodipendenti e gli immorali e tutta la potenza di Satana che tiene in pugno le persone e non possono spezzarla. Ma c'è uno che può spezzarla. E dissi, qui nel tuo cuore mi stai dicendo che ti piacerebbe essere sposata e avere un marito. Dissi, sei una bella ragazza, saresti un vero tesoro per qualche piccolo, stanco predicatore di Dio. Lei disse, non potrei promettere ad un predicatore, nessun altro, niente in questa condizione, signor Branham. Dissi, ma voglio dirti qualcosa, i tuoi peccati possono essere neri e oscuri quanto l'inferno, ma so che c'è una fonte piena di sangue, tratto dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori che si immergono sotto il flusso perdono tutte le loro macchie di colpa. Può renderti bianca come neve. Lei disse, oh, sembra che possa essere solo un mito, signor Branham. Lei disse, voglio esserlo. E dissi, pregherai con me? E lei disse, sì, signore. Così si girò, si inginocchiò vicino alla sedia dove si trovava e io mi inginocchiai dall'altra parte. Dissi, ora prega. Vedete, lei poteva pregare per se stessa, così dissi, prega tu. E lei pregò molto sinceramente e rimasi proprio fermo, percependo se lo spirito si fosse allontanato da lei. Ma dopo un po' lei si alzò e disse, signor Branham, prenderò la tua mano e ti farò una promessa che da questo giorno in poi non fumerò mai più, non berrò mai più, né farò mai più la parte di una prostituta. Dissi, credo che tu lo pensi davvero, sorella mia, ma non è ancora finito. L'hai fatto così tante volte, ma non è ancora finito. Deve accadere qualcosa. Lei disse, cosa vuoi dire, signor Branham? Dissi, inginocchiati di nuovo e continua proprio a pregare. Così misi la mia mano sulla sua spalla e iniziai a pregare. Dissi, Signore Dio, Tu hai creato questa donna in questo modo. È una servitrice. E lei è Tua, potrebbe essere Tua servitrice, potrebbe essere una moglie per qualche bravo uomo. Lei è una bella donna e tu puoi aiutarla, Signore. E il diavolo l'ha legata. Ti prego, Signore Dio, fai che la lasci. Continuò a pregare. All'improvviso iniziò a cambiare gli appunti nella sua preghiera. In altre parole, lei colpì un fuoricampo. Qualcosa avvenne. E lei si girò all'improvviso e mi guardò, quei grandi occhi fissi come un angelo allora, e le lacrime che le scorrevano sulle guance, saltò in piedi e disse, Signore, non mi sono mai sentita così in tutta la mia vita. Dissi, ora è finita. Qualcosa è stato circa 6 anni fa o 7. Ora è sposata e ha 2 bei figli, vedete? Lei era una prostituta fino a quel tempo. Quel tempo in cui Cristo fece presa. Lei era una brava ragazza finché il male non fece presa da quel tempo. Molti di voi uomini qui dentro possono ricordare con me, ero solo un ragazzo a quel tempo, quando la Prima Guerra Mondiale si concluse nel 1919. Circa 41 anni fa, o 40, sì, circa 41 anni fa, quando la Prima Guerra Mondiale, vi ricordate le buone intenzioni che avevano? Dissero, non avremo più guerra, questo lo conclude, mandiamo i vostri ragazzi oltreoceano e conquisteremo questo e non ci sarà più guerra. Ma cosa accadde? Ne venne un'altra. Cosa fecero loro? Tra quei tempi si arrivò a quella che fu chiamata la Lega delle Nazioni. Dissero, oh, abbiamo ottenuto qualcosa, abbiamo una Lega di Nazioni, essi controlleranno il mondo. Ma siamo arrivati subito ad un'altra guerra. Ed ora abbiamo quello che chiamiamo l'ONU e sta recitando la stessa parte. Perché Castro sta facendo quello che sta facendo se c'è una forza di polizia che può fermarlo? Vedete? Pensiamo di poter fare queste cose, ma non possiamo. C'è qualcosa che inizia e da lì inizia a rotolare. È la stessa cosa che inizia in una chiesa. Un piccolo pettegolezzo inizia nella chiesa e rotola al punto in cui dividerà la chiesa e la separerà. Ecco cosa divise i gruppi pentecostali, ecco cosa li rende circa 20 o 30 diverse organizzazioni, ecco cosa divise i luterani ed ora siamo 900 e più diverse organizzazioni di tutte le chiese protestanti. E perché è iniziato qualcosa di piccolo? Non dovremmo essere divisi, dovremmo essere una chiesa, un fratello, una fratellanza, stando spalla a spalla in questi giorni. La giovane coppia sposata potrebbe dire questo: John ed io andavamo davvero d'accordo, ma un giorno abbiamo iniziato una discussione. E da quel momento è andata avanti finché alla fine abbiamo divorziato. Eccomi qui con i figli, John si è sposato di nuovo. Oppure potrebbe essere stato: ho vissuto il più fedele possibile a John, ma un certo piccolo venditore dai capelli ricci venne alla porta un giorno e io non so cosa sia successo. Oppure potrebbe dire: io sono stato il più fedele possibile a Mary, ma un giorno mi trovavo in un certo negozio e questa ragazza in un certo modo è passata ed ebbene da quel tempo... Eccovi, vedete, deve esserci un momento di inizio. Ebbene, continuo a parlarvi di cose che iniziano male e finiscono male. C'è qualcosa che può accadere, che abbia un eterno, qualcosa che possa durare, che sia buono? Sì, voglio dire che c'è. Ed è quando un uomo incontra Dio, da quel momento in poi è una creatura cambiata. Non è più lo stesso. Non mi importa quanto lui sia sceso nel peccato, non mi importa quanto sia stata immorale la donna o quanto sia stato infimo l'uomo, quanto tempo è stato senza Dio e quante volte ha respinto la sua grazia. Tuttavia, quando incontra Dio, da quel momento è un uomo cambiato o una donna cambiata. Parliamo solo di alcuni personaggi che incontrarono Dio. Pensiamo ad Abraham, era solo un uomo comune, non era una persona speciale. Non dovete essere una persona speciale per incontrare Dio, dovete solo essere chi siete e poi incontrare Dio. Ora, Abraham non era un giudeo, Abraham era un gentile dal paese dei Caldei, la città di Ur, ed era solo un uomo comune che camminava nei campi. E forse era sceso dalla torre di Babele con suo padre e dimorava nel paese di Shinar e forse uscì al mattino e raccolse bacche e le prese, uscì nella boscaia e uccise un animale per avere le sue proteine e così via. Probabilmente viveva una vita normale. E aveva sposato la sua sorellastra, che era Sara, e quando lei aveva 65 anni e lui aveva 75 anni. Ho un buon amico qui, non penso sia nell'edificio stasera, l'ho cercato ovunque, mi piace l'uomo. È Milo Durney. Non penso sia qui, qualcuno ha detto che era qui l'altra sera, ma se è qui è certamente cambiato da quando l'ho visto. Signor Durney, se sei presente non ti riconosco, perdonami solo un momento. Mi piace il signor Durney, è un vero uomo, è l'amicizia che avevamo un giorno quando avrei... Sparai ad un orso sulla cima del monte e andammo lassù per raccogliere un'alce che il reverendo, signor Rasmussen, che tutti voi conoscete molto bene, il signor Baxter aveva ucciso un'alce e l'orso era tra i rimasugli. Ed avevo sparato all'orso e lui rideva di me perché gli avevo sparato così da lontano e l'avevo colpito così bene. E poi, lungo il sentiero di rientro, abbiamo fatto una bella chiacchierata. E c'è qualcosa nell'uomo che mi piace. Ed ora comprendo che è molto, molto malato. E io penso abbia chiamato il posto dove risiedo oggi, o qualcuno mi stava dicendo qualcosa in merito. Se lo conoscete o se è qui, non mancare, signor Durney, sarai qui in quella fila di preghiera domani. Forse stai invecchiando, è vero, ma Dio guarisce gli anziani. Non si diventa mai troppo vecchi. Diamo un'occhiata ad Abraham. Era proprio un uomo comune come te, signor Durney, che probabilmente si guadagnava da vivere tra i cespugli e così via. Ma quando aveva 75 anni, Dio lo incontrò un giorno e disse: avrai un bambino da tua moglie, Sara, e lei aveva passato la menopausa di circa 20 anni. E lui aveva vissuto con lei da quando era una ragazzina, era la sua sorellastra. Impossibile! Ma cosa fece Abraham? Disse: ebbene, ora aspetta, sono troppo vecchio? No, la Bibbia disse che non vacillò alla promessa di Dio per l'incredulità. Facciamo solo ciò, spero non suoni sacrilego, ma prendiamo il loro discorsetto familiare per un momento. Posso sentirlo entrare e dire: Sara, tesoro, voglio dirti qualcosa. Geova mi ha parlato là fuori oggi nel campo e ha detto che avremo un bambino. Lei 65 e lui 75. Bene, posso immaginare che dopo aver preso Dio in parola, andò in centro paese e prese del filo e disse: Sara, fai le scarpine a maglia ora e prepara tutte le piccole cose perché avremo un bambino. Potreste immaginare un uomo anziano e una donna così scendere dal dottore qui a Dawson e dire: dottore, vogliamo prenotare una stanza d'ospedale perché presto avremo un bambino a casa nostra, mia moglie ed io. Oh, immagino che il dottore direbbe: povero vecchio, è un po' fuori di testa, solo lasciatelo stare, lui è innocuo, non farà del male a nessuno. Ma cosa? Era la verità di Dio! E passarono i primi 28 giorni, ricordate, ora lei era circa diversi anni dopo la menopausa, così posso sentire Abramo salire e dire: Sara, cara, come ti senti? Niente di diverso. Benedetto Dio, lo avremo comunque. Passò un anno. Sara, come ti senti, cara? Niente di diverso. Alleluia, lo avremo comunque. Passarono 10 anni. Hai ancora le scarpette, tesoro? Sì, sono poste proprio qui. Lode a Dio, lo avremo. Come fai a saperlo? Dio ha detto così. Questo lo conclude. Ho incontrato Dio e credo a Dio. Quello lo stabilisce. Da quel tempo, Abraham fu un uomo cambiato. E 25 anni dopo, lui ne aveva 100 e lei 90. Come ti senti ora, cara? Niente di diverso. Gloria a Dio, l'avremo comunque, un miracolo più grande ora di quello che sarebbe stato al principio, solo 25 anni. Ma noi affermiamo di essere la progenie di Abraham, e se Dio non ci guarisce all'istante, diciamo: ebbene, ho mancato la mia guarigione. E poi diciamo di essere la progenie di Abramo. La progenie di Abramo prende Dio in parola e si aggrappa ad essa. Soddisfano le condizioni di Dio e dicono: eccolo, Padre, è stabilito proprio qui stasera. Ecco com'è la vera progenie di Abraham. Niente può toglierli da ciò, nessuna ferita, nessun dolore, nessun male, nient'altro, nessun dottore, nessun 10.000 potrebbero alzarsi e dire: stai morendo, voi dite: non è così. Vedete, si rifiutano, rifiutate di ascoltare qualsiasi altra cosa quando incontrate Dio. E a volte quando incontrate Dio vi fa agire in modo ridicolo verso il mondo esterno. Potreste immaginare Abraham che esce volendo dice alle persone che avrebbe avuto un bambino da sua moglie, ma dovette separarsi da tutta l'incredulità. Ed è quello a cui Dio chiama ogni uomo o donna quando egli vi incontra e perdona i vostri peccati e vi chiama ad essere suo servitore. Egli si aspetta che vi separiate da ogni incredulità, vi dissociate da tutte le cose che sono empie. Non guardate il mondo, uscite di mezzo al mondo, non toccate le cose impure e io vi accoglierò, dice il Signore, sarete miei figli e figlie e io sarò Dio per voi. Sì, uscite dall'incredulità, separatevi, segregazione. Dio è un segregazionista. Chiamò fuori Israele, chiamò fuori il suo popolo, chiamò il suo, la stessa parola chiesa significa chiamati fuori. Ora, egli è un segregazionista. Dio non vuole che i suoi figli siano mescolati con il mondo, le cose del mondo. Ma loro ebbero il bambino proprio lo stesso. Ora, Mosè era un gigante intellettuale. Gli era stato insegnato da sua mamma che lui sarebbe stato il liberatore. E sapeva che si stava avvicinando il tempo in cui Dio aveva promesso ad Abramo che la sua progenie avrebbe soggiornato 400 anni in una terra straniera, sarebbe stata portata fuori con mano potente. E sua mamma forse gli disse, e disse, Mosè, quando eri un bambino, tuo padre, Amram, quando lavorava nella fornace di mattoni, pregava ogni sera per tutta la notte, Dio, manda un liberatore. Una notte in una visione al piano di sopra vide un grande angelo stare con una spada puntata a nord e disse, sono pronto a portare fuori il popolo. E ti ho concepito, Mosè, proprio sotto la minaccia di Faraone, e ti ho nascosto nei giunchi e proprio fra gli alligatori che erano grassi di bambini d'Egitto. Ma Dio ti liberò! E tu eri un figlio propizio quando sei nato per essere un profeta, Mosè, tu sei il servitore di Dio e poi sei cresciuto quassù alla soglia di Faraone, sei il prossimo Faraone. Ma ricorda, come Jochebed gli avrebbe detto, ricorda i comandamenti del Signore. Poi Mosè studiò e fu un grande militare, era un gigante intellettuale, mai come gli intellettuali. Era così saggio, poteva insegnare la sapienza agli egiziani. Ma allora cercò di liberare i figli a modo suo. Non potete farlo, dovete dimenticare la vostra via e prendere la via di Dio. Ecco cosa sto cercando di dire stasera. La guarigione divina non è basata su qualche capriccio mentale, né è basata su un po' di olio dalle mani di qualcuno o qualche finzione. La guarigione divina è basata sul sangue versato di Gesù Cristo, l'espiazione. Egli fu ferito per le nostre trasgressioni e per le sue lividure siamo stati guariti. Quindi è sull'espiazione. E finché noi cerchiamo di realizzare una chiesa per Dio, saremo contrari contro la sua volontà. Dobbiamo lasciare che lo Spirito entri nelle nostre vite, prenda il controllo delle nostre vite, che Lui abbia la sua via nei nostri cuori. Le nostre grandi chiese non hanno niente contro di loro, pur tuttavia, fratello, in tutto ciò abbiamo ancora bisogno di Dio. Abbiamo le migliori chiese che abbiamo mai avuto e i più grandi ministri che abbiamo mai prodotto. Giganti in istruzione, ma dov'è la potenza della sua risurrezione? Dov'è quel Gesù che disse le opere che faccio io le farete anche voi? Dov'è? Dove sono? Notate, Mosè allora tentò da sé e uccise un egiziano. E cosa accadde? Quando uccise l'egiziano, si spaventò e corse nel deserto. E trovò una bella giovane donna etiope là fuori chiamata Sephora e la sposò e si stabilì ed ebbe un figlio, il piccolo Gershom. E probabilmente era ben soddisfatto perché lui avrebbe ereditato il gregge di pecore di Jetro. Ed era invecchiato e la visione della liberazione gli era passata. Ed ora era soddisfatto di essere solo un normale pastore di pecore e aveva 80 anni. Un giorno dietro il deserto, camminando lungo un vecchio sentiero familiare, fu attratto da un pruno in fiamme. E da quel tempo Mosè fu un uomo diverso. Notate, Dio disse, io ti rimanderò proprio giù in Egitto, torna giù dove tu. Ora, non tornare indietro a prendere una laurea in arte. Non scendere a studiare ancora un po' di psicologia, non scendere a prendere il tuo dottorato, ma ti sto dando un bastone storto, prendi questo e di loro che io sono ti ha mandato. Ma cos'era? Il giorno dopo, un uomo istruito, più intelligente del paese, la scena più ridicola, aveva sua moglie seduta a cavallo di un mulo, con un giovane sul fianco così, e la vecchia barba che sventolava, un vecchio bastone storto in mano che guidava un mulo. Venite, andiamo! Dove vai, Mosè? Scendo in Egitto per prendere il controllo. L'invasione di un solo uomo. Ma la cosa fu che lo fece. Perché? Eccolo, egli aveva incontrato Dio e da quel tempo un uomo cambiato. Quello era un bastone ed era sul fianco della collina il giorno prima. Ma nelle mani del profeta unto di Dio divenne la verga del giudizio di Dio che colpì l'Egitto con piaghe e fu l'invasione di un solo uomo che liberò i figli perché aveva incontrato Dio. Non aveva bisogno di un esercito, aveva solo bisogno di Dio. Posso fermarmi qui un momento e perdonatemi nel mio messaggio? Avete grandi possibilità. Siete brava gente, voi veri canadesi. Ma c'è una cosa di cui avete bisogno. È riunirvi e incontrare Dio con il battesimo dello Spirito Santo versato qui sulle vostre chiese. Allora le cose avranno luogo. Siete bravi, leali, ma dovete incontrare Dio una volta. Allora le cose cambiano quando incontrate Dio. Sì, vi fa agire in modo ridicolo. E ciò fa sì che il mondo rida di voi, ma la cosa è se Dio lo avete incontrato ed egli ha detto così, allora potete farlo. Dio ha detto così, quello lo conclude. Una piccola vergine un giorno probabilmente ebbe un momento difficile, una bella signorina si era tenuta pulita dal mondo e viveva in una città molto più meschina di Dawson Creek. Viveva a Nazareth. Ma si era proposta in cuor suo che avrebbe servito Dio e lei era solo una piccola donna ordinaria, sarebbe andata con un uomo che era vedovo di 4 figli e il suo nome era Giuseppe e stavano progettando di sposarsi. E un giorno, quando aveva la brocca sul capo, forse andando al Pozzo delle Vergini, lo chiamavano il Pozzo della Vergine, e mentre scendeva dalla collina per prendere, diciamo che forse era lunedì mattina, lei avrebbe preso la scorta giornaliera di acqua, e quelle donne possono portare una brocca d'acqua sul capo, una su ciascun fianco, e camminano proprio con sicurezza. E lei stava scendendo a prendere l'acqua e aveva la brocca forse sotto il braccio e continuava a pensare ad una scrittura che forse aveva sentito dal rabbino. E forse lei e Giuseppe guardando dal portico davanti alla collina dove avrebbero avuto la loro casa e lui era un falegname e tutte le porte dovevano adattarsi perfettamente, sapete, i cuoricini sul muro perché stava portando la sua dolce metà a questa. Questa era una casa speciale, lui e la sua dolce metà avrebbero vissuto in essa. E stavano leggendo il rotolo e sul portico davanti e Giuseppe lesse questa scrittura il giorno prima. Un figlio ci è nato, un fanciullo ci è stato dato e il governo sarà posto sulle sue spalle e il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe di Pace, Dio Potente, il Padre Eterno e al suo regno non ci sarà fine. E forse Maria disse, Giuseppe, vorresti leggere di nuovo quella scrittura, caro? E lo lesse di nuovo. Di chi stava parlando Isaia? Oh, senza dubbio, il Messia. Un giorno verrà. E il mattino dopo, sulla strada, solo una ragazzina comune di circa 18 anni, proseguendo per prendere l'acqua al pozzo, e sulla sua strada, quel mattino, forse vide un lampo di luce. E disse, forse deve essere stato il sole, che sorgeva di primo mattino in Giudea e la rugiada che trattiene la fragranza sul terreno. Che bello! Penso che l'alba sia il momento più bello del giorno. Vedete, tutti i demoni hanno smesso di correre e lo Spirito Santo, penso che ogni uomo che vada al pulpito per predicare dovrebbe rimanere nella quiete di Dio. Uscire come un profumo dall'odore soave, unto con lo Spirito Santo per parlare la parola di Dio. Uscite il mattino dopo la notte, uscite nella luce. Luminosità dello Spirito Santo. E lo vedo là mentre lei stava andando, camminando e all'improvviso una grande colonna di luce era sospesa davanti a lei e sotto questa colonna di luce c'era il grande angelo, Gabriele. Egli disse, Ave Maria! Ferma, in altre parole, benedetta sei tu fra le donne perché hai trovato grazia presso Dio. E le disse di sua cugina Elisabetta come lei nella sua vecchiaia aveva concepito e una volta era chiamata sterile avrà un figlio. E disse, hai trovato grazia presso Dio e Dio ti darà un bambino senza conoscere alcun uomo. Lei disse, come avverranno queste cose? Disse, lo Spirito Santo ti adombrerà e quella cosa santa che nascerà da te sarà chiamata il figlio di Dio. Notate, Maria, lei aveva incontrato Dio. Non aspettò finché disse, scusatemi sorelle, ma non aspettò di dire, aspetta finché sentirò la vita, aspetta finché sarò certa, poi testimonierò di ciò. No, lei non dovette aspettare, prese Dio in parola. Aveva incontrato Dio e immediatamente iniziò a testimoniare, avrò un bambino senza conoscere alcun uomo. Sì, signore. Perché lei era sicura, aveva incontrato Dio, le cose erano cambiate, lei non si vergognava, era tanto soddisfatta quanto se avesse avuto il bambino in braccio, perché Dio aveva detto così. Oh Dio, dai a Dawson Creek delle Maria così. Per le sue lividure sono stato guarito. Avevo un problema allo stomaco e Satana mi diceva, disse, continuava a dirmi, ora oggi non stai meglio, sai, non puoi mangiare niente. Mangiavo comunque e vomitavo dopo circa 2 minuti, ne mangiavo ancora un po' e vomitavo di nuovo e mangiavo di nuovo. E lui diceva, sai che stai solo portando vergogna. Dissi, guarda qui, vecchia zampa biforcuta, se vuoi sentirmi testimoniare, resta nei paraggi, ma se ti stancherai di ciò, esci, perché testimonierò finché avrò respiro nel mio corpo. Darò lode a Dio per aver lasciato che Gesù Cristo venisse su questa terra per guarirmi. Lo accetto come mia proprietà personale. Egli mi lasciò. Certo, si stanca di sentirvi testimoniare di Gesù. Egli cerca di allontanarvi da ciò, ma non fatelo. Avete incontrato Dio, Dio è presente e sapete che Egli c'è. Ed ecco la sua promessa rivelata a voi per le sue lividure. Sono stato guarito. Allora accade qualcosa. Notate, lei salì proprio attraverso i monti. Oh, posso vedere quella piccola vergine? Scusatemi per aver preso così tanto tempo. Posso vedere quella piccola vergine mentre si arrampica sui monti, sapete, il suo piccolo volto rosso. Oh, come stava salendo la strada proprio lodando Dio. Ed Elisabetta, sapete, quella era la moglie di Zaccaria, aveva circa 55 o 60 anni, ma avevano pregato per tutta la vita di avere un figlio e suo marito era un sacerdote al tempio. E quando era nei giorni del suo ministero di agitare l'incenso mentre le persone pregavano, Gabriele venne da lui e disse che sua moglie avrebbe concepito. Vedete in che tipo di case vengono gli angeli? Sono case che confidano in Dio. È così. Non importa che tipo di casa potesse essere finché confidate in Dio. Che sia un piccolo umile capanno o dovunque sia, se solo confiderete in Dio. Ecco tutto. E scopriamo che Elisabetta si era nascosta ora per diversi mesi, doveva essere madre, ma era preoccupata. Ed ora sapete, vedo queste signore, per favore, sorelle, scusatemi nel dire questo, ma queste donne che devono essere madri, che indossano questi pantaloni per strada, penso sia la cosa più vergognosa per la razza dell'umanità. È un peccato pensare che lo facciano. Oh, certo, sono certo che non lo facciano qui vicino a Dawson, ma lo fanno giù negli Stati Uniti. È terribile, mi odiano per averlo detto. Ma ancora una donna mi ha detto tempo fa, stavo parlando loro dell'indossare quei vestiti immorali, dissi, Dio vi farà rispondere per aver commesso adulterio. Lei disse, non commetto adulterio. Dissi, ma Gesù disse, chiunque guarda una donna per appetirla ha commesso adulterio con lei nel suo cuore. Allora quando quel peccatore risponde per l'adulterio, con chi l'ha commesso? Perché ti sei presentata in quel modo. Proprio così, risponderete al giorno del giudizio. Esattamente. E lei disse, bene, te lo dirò proprio ora. Disse, io non indosso pantaloncini, io indosso pantaloni. Dissi, quello è peggio. La Bibbia ha detto che è un abominio agli occhi di Dio che una donna indossi un indumento che appartiene ad un uomo. Dio non cambia. È esattamente così. Stamattina stavo parlando di questa donna immorale che lavò i piedi sporchi di Gesù. asciugandoli con i suoi capelli. Alcune delle nostre sorelle pentecostali dovrebbero stare sulla testa per avere abbastanza capelli da lavare i piedi. Li tagliano tutti. Vedete, è così. Una volta era sbagliato farlo, è ancora sbagliato farlo. La Bibbia insegna chiaramente: se una donna si taglia i capelli, suo marito ha il diritto di divorziare da lei, ripudiarla. Ha detto che se si taglia i capelli, disonora il suo capo, suo marito, e non si dovrebbe vivere con una donna disonorevole. Farei meglio a stare zitto, ora vi porterò predicatori proprio qui. Vi sto solo dicendo la verità. Mi starete di fronte con ciò nel giorno del giudizio. Quello è così, dice il Signore nella sua parola. Una signora disse: loro non fanno solo questi abiti di Hollywood dall'aspetto sexy. Dissi: hanno ancora macchine da cucire e stoffe. Non cercate di aggirarlo, no, Signore. Posso vederlo, Elisabetta seduta contro lo schienale mentre cuciva le sue scarpette altro per l'arrivo del bambino, e tirò indietro la tenda e guardò e vide Maria, questa bella ragazzina, che correva più in fretta possibile. In quei giorni avevano amore uno per l'altro. Oh, lei si alza e corre molto velocemente, afferra Maria e la abbraccia e disse: oh, cara, sono così felice di vederti. Mi piace vedere persone che lo fanno. Io credo nell'essere veri fratelli. Tempo fa qui stavo tenendo una riunione giù in Florida e sono sceso e avevano una tenda lassù in un posto grande. Abbiamo avuto una grande riunione, c'erano circa 8-10 mila persone che assistevano alla riunione. E uno dei manager mi disse, fratello Branham, disse, la duchessa vuole vederti. Dissi, la chi? Disse, la duchessa. Dissi, che cos'è? Disse, la donna, la duchessa che possiede tutta questa proprietà qui su cui è posta la tua tenda. Dissi, ebbene, ora guarda qui, anche quei poveri malati vogliono vedermi. Oh, ma disse, lei è una duchessa. Dissi, ebbene, quello ciò la rende diversa da qualcun altro? Vedete, neanche un po'. Sapete, noi alziamo il naso, è come se noi, se piovesse, ci annegherebbe. Pensiamo di essere qualcuno e dopo tutto valiamo solo 84 centesimi in sostanze chimiche, ecco tutto. Mettete una pelliccia di visone da $50 o da $100 su 84 centesimi, ve ne prendete davvero cura! Ma avete un'anima che vale 10.000 mondi e ci infilerete dentro qualsiasi cosa! Sì! Io, quando stavo uscendo dalla tenda quella sera, c'era una donna grande e robusta che era lì con abbastanza gioielli sulla mano da sponsorizzare un missionario 10 volte in tutto il mondo. Le disse: è lei il dottor Branham? Dissi: no, signora. Dissi: sono il fratello Branham. Lei disse: incantata. E lei alzò quella grande mano quassù. Dissi: portala qua giù, così ti riconoscerò quando ti vedrò di nuovo. Così detesto vedere qualcuno darsi delle arie. E voi, quelli che chiamiamo arie. E lei indossava un paio di occhiali, li aveva su un bastone. Sapete, nessuno può vederci così, tenendo quegli occhiali in quel modo. Guardò, disse: è lei il dottor Branham? Quello è solo e cercare di essere qualcosa che non siete. Non lo siete. Come disse una volta il membro del congresso Upshaw, non puoi essere niente che non sei. Ora, quello era un membro del congresso negli Stati Uniti. Molti di voi conoscono la sua testimonianza. Lo portarono a Los Angeles. Quella volta era stato su una sedia a rotelle per 66 anni. Vidi la visione passare su di lui e dissi: Signore, Gesù Cristo ti rende sano. E corse al palco toccandosi i piedi avanti e indietro, il membro del congresso Upshaw, un caro vecchio santo di Dio. Conosceva Winston Churchill proprio come io conoscevo uno dei miei fratelli ministri e tutti loro. Andò, gli testimoniò della sua guarigione e tutto questo. È proprio un anziano glorioso, è andato proprio a casa per incontrare Dio a quasi 90 anni un anno o due fa. Ora, quando l'altro giorno stavo scendendo per strada con mia moglie, c'era una sorella che scendeva per la strada e stavamo guidando, e questa sorella disse: come va, sorella Branham? Mi girai e dissi: tesoro, quella donna ti ha parlato. E lei disse: le ho parlato. Ebbene, dissi, sono certo che non ti ha sentito, dissi, perché non sono seduto a più di 30 centimetri da te, io non ti ho sentito, quindi come farà a sentirti lei là fuori per strada a 6 metri? E lei disse: ho sorriso. un piccolo sciocco sorriso. Mi piace quella vecchia, grande vecchia stretta di mano come stringere una pompa. Mettila qui, sapete, così. Non vi piace? Così avete una sensazione in ciò. È così. Paul Reeder disse una volta, disse che era seduto al tavolo, lui e sua moglie ebbero una piccola discussione, lui partì per andare al lavoro e la baciava sempre alla porta, diceva bacio, ciao tesoro. Usciva e lei aspettava, quando lui arrivava al cancello, salutava e lui proseguiva per la strada. Disse che quella mattina ebbero una discussione, così una piccola discussione di famiglia, e così disse che si avviò per strada e le disse ciao e la salutò al cancello, ciao, e disse che iniziò a pensare, lei è una donna così brava e se morisse, cosa farei? Come farei senza di lei? Così disse che ci pensò di più e pensò, io potrei morire. E io non vorrei, oh, lei è così cara. Si girò molto velocemente, corse su per la strada, aprì il cancello e corse dentro, aprì di scatto la porta e non poteva vederla da nessuna parte. Sentì qualcosa che faceva e guardò in piedi dietro la porta e lei era in piedi con la testa contro il muro piangendo. Lui la girò e la baciò e disse ciao tesoro. Lei disse ciao. Uscì dal cancello e si girò, disse, guardò indietro, lei era in piedi alla porta e lui disse ciao. Lei disse ciao, ma disse, lei salutò proprio come fece la prima volta, ma disse, l'ultima volta c'era un sentimento. Quindi è proprio così, noi dobbiamo portarlo dal cuore. Ecco come avviene con la nostra religione. Se in essa non c'è un sentimento di adorazione divina per Cristo, in cui credete che è il Figlio di Dio, che lo amate con tutto il cuore, non importa come potreste cantare il Credo degli Apostoli o la dossologia, potreste essere in grado di cantare come un fringuello, ma se non avete sentimento in ciò, Dio non se ne accorgerà. E così dovete avere un sentimento di devota adorazione nel vostro cuore. Così immagino quando Elisabetta afferrò Maria, ora posso sentirla dire, oh Maria, ebbene, sei così bella. Ebbene, Elisabetta, non sei affatto cambiata, no? Ebbene, grazie. Beh, Maria, immagino tu abbia sentito la notizia. Oh, sì, ho sentito la notizia, stai per essere madre. Oh, sì, sì, è così. Lei disse, bene, sai, anch'io sarò madre. Oh, tu e Giuseppe siete già sposati? No, no, non siamo sposati. Oh, stai sposando qua? Hai sposato qualcun altro? No, non mi sono ancora sposata. E sarai madre? Sì. Come fai a saperlo? Dio ha detto così, eccolo, eccolo. Come avverrà? Come lo avrai? Lo Spirito Santo mi adombrerà. E lei disse, e tu? Lei disse, oh, sono già 4 o 6 mesi, quale madre? Ora ascoltate, voi ascoltate il vostro dottore, ora io sono vostro fratello. Ora quello non è normale, vedete, la vita viene in circa 3 o 4 mesi. Disse, sono passati 6 mesi per me e non c'è ancora vita. Disse, io sono tutta preoccupata. E lei disse, oh, lo Spirito Santo mi ha adombrato e ha detto che anch'io avrei dato alla luce un figlio. Oh, lo farai? Sì. Oh, Maria, non può essere. Sì. E lei disse, io partorirò un figlio e chiamerò il suo nome Gesù. E non appena lei disse Gesù, la prima volta che quel nome Gesù fu pronunciato da labbra umane, il piccolo bambino Giovanni ricevette lo Spirito Santo e venne alla vita e iniziò a saltare di gioia nel grembo di sua madre. Se il nome di Gesù Cristo farà sussultare un bambino morto nel grembo di sua madre, cosa dovrebbe fare alla Chiesa nata di nuovo? Disse, da dove viene la madre del mio Signore? Perché appena il tuo saluto è arrivato alle mie orecchie, il mio bambino ha sussultato di gioia nel grembo. Oh, mai. Cosa? Giovanni incontrò Dio nel grembo di sua madre, era un uomo cambiato da sempre. Gesù disse, cosa siete andati a vedere, una canna scossa da qualche vento? Non Giovanni, disse, un uomo che ha il colletto girato e indossa tutti questi bei vestiti, un gentiluomo in tonaca. Disse, quelli baciano i bambini e fanno discorsi nelle scuole e sono nei palazzi dei re, sapete, l'intellettuale. Disse, cosa siete andati a vedere? Un profeta? E gli disse, più che un profeta, perché di questo è stato scritto, io manderò il mio messaggero davanti al mio volto. Disse, di tutti quelli che sono mai nati da una donna, non c'è uomo più grande di Giovanni Battista. Sì, signore. Cos'era? Ricevette lo Spirito Santo nel grembo di sua madre, incontrò Dio nel grembo di sua madre, gli fu cambiato dal suo prima di nascere fu cambiato. Pietro, il piccolo critico, un giorno andò in chiesa per suo fratello Andrea, salì sulla costa della Galilea, aveva pescato tutta la notte ed era andato lassù per vedere Gesù, aveva preso un pezzo di legno e si era seduto. Immagino che mentre Gesù iniziò a parlare, Pietro si avvicinò e Gesù lo guardò e disse: il tuo nome è Simone, sei il figlio di Giona. E da quel momento fu un uomo cambiato. Certo, aveva incontrato Dio. Paolo, il piccolo giudeo dal naso adunco, scorbutico e sfacciato quanto poteva esserlo. Oh, la grande chiesa, avevano fatto la loro scelta. Mattia, certo, era lui, avevano tirato a sorte, lui non fece mai niente, quella era la scelta della chiesa. Ma Dio prese un piccolo giudeo che era sarcastico il più possibile, lo formò proprio, un giorno lo incontrò per strada e lo fece cadere dal suo cavallo alto e lui rimurginò nella polvere e così disse: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Disse: Signore, chi sei? Disse: io sono Gesù, di nuovo alla colonna di fuoco, vedete? Io sono, disse Gesù, io vengo da Dio e vado a Dio. Ora capite, ieri la colonna di fuoco e il Logos, ognuno di voi fratelli sa che aveva guidato i figli di Israele, l'angelo del patto condusse i figli di Israele attraverso il deserto, quello era il Cristo, l'unto. Esso fu reso manifesto su un uomo e quando egli era qui sulla terra, guardiamo cosa fece. E immediatamente gli disse: io vengo da Dio e vado a Dio. Dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, la sua ascensione, Paolo lo incontrò sulla via di Damasco e che cos'era di nuovo? Tornato alla colonna di fuoco. Giusto. Ora, se quella colonna di fuoco è giusta, se essa è qui, essa farà le stesse opere che egli fece perché è la stessa natura. Vedete? Ora notiamo e sulla strada incontrò Gesù, un uomo cambiato da un piccolo fariseo sarcastico ad un santo devoto, un messaggero per la Chiesa. Paolo, che differenza c'era in lui? Un cieco, Bartimeo, seduto vicino alla porta un giorno piangendo, la polla passò, forse alcuni di loro lo fecero cadere. Togliti di mezzo! Posso sentire un sacerdote dire: senti, tu, cosiddetto profeta Galileo! Il piccolo Zaccheo era stato seduto su un albero prima, sapete, e si era nascosto. Disse: Rebecca mi ha detto che egli era un profeta, ma ne dubito, si nascose tutto. Ecco venire Gesù dietro l'angolo, si fermò proprio sotto l'albero dove era Zaccheo e disse: Zaccheo, scendi, verrò a casa con te per cena. Sapeva proprio dove si trovava e sapeva qual era il suo nome, certo. Egli è ancora Gesù, potete incontrarlo stasera proprio come lo avete incontrato. Allora lo incontrò. Quando egli uscì dalla porta di Gerusalemme e andò nell'altra direzione, cosa accadde? C'era il vecchio cieco Bartimeo in piedi alla porta. Zaccheo era un uomo cambiato, voleva risarcire per tutto il male che aveva fatto, aveva incontrato Dio. Là, quando egli uscì dalla porta, c'era un cieco seduto là. Posso sentire il sacerdote, il capo dell'associazione ministeriale, dire: ah, esci da qui, fanatico, mi dicono che risorgi i morti, ne abbiamo un cimitero pieno quassù. Sali e risorgi alcuni di loro. Vedete, ma Dio non fa il pagliaccio per le persone. Gesù faceva solo, come disse, come il Padre gli mostrava, San Giovanni 5,19, disse: in verità vi dico, il figlio non può fare nulla da se stesso se non ciò che egli vede fare al Padre, quello fa il figlio similmente. E immagino che Bartimeo fu un po' turbato e disse: chi sta passando? E oh, stai fermo. Se andate a segnare il posto, era a circa 200 metri da lui. Cos'è tutto quel rumore? C'è qualcosa di strano. Ovunque c'è Gesù, c'è molto rumore. Dove c'è Dio, fa molto rumore. Non so perché avvenga, ma avviene. Qualsiasi cosa senza rumore, senza emozione, è morta. Quello è scientifico. Se la vostra religione non ha una piccola emozione, fareste meglio a seppellirla. È così, perché è certamente morta. Notate, allora troviamo che egli, mentre passava questo, disse: una giovane donna potrebbe essersi avvicinata e aver detto: anziano, ti hanno spinto, cosa? Signora, potrebbe per favore dirmi di cosa si tratta tutto questo rumore? Oh, il profeta sta passando, il profeta Galileo, Gesù di Nazareth, non hai mai sentito di lui? No. Oh, sei un giudeo, vero? Sì, sono un giudeo. Ebbene, mia madre mi diceva quando ero un ragazzino che potevo vedere quando giocavo su queste colline della Giudea, qui lungo il Giordano, lei era solita dirmi che sarebbe venuto un Messia, egli sarebbe stato il profeta di cui parlò Mosè. Oh, è così, quello è lui. Ebbene, se egli è un profeta... Oh, Gesù, tu figlio di Davide, abbi pietà di me! Ora tutto quel rombo e frastuono e prendersi gioco di lui, alcuni gli gettavano addosso frutti troppo maturi, alcuni dicevano, salute al profeta! L'altro diceva, basta con l'ipocrita! Egli non lo sentì, ma lo percepì, e sul suo, egli aveva i peccati del mondo sulle sue spalle, andando al Calvario per essere crocifisso, ma la fede di un mendicante cieco lo fece fermare all'improvviso. Quello è Dio. Si fermò proprio come una donna toccò la sua veste. Bartimeo l'aveva toccata. Egli disse, la tua fede ti ha salvato. Lui da quel tempo poté vedere. Perché? Aveva incontrato Dio. La sua fede aveva fermato Dio. Se siete ciechi stasera, ciechi spiritualmente, la vostra fede può fermarlo. Se vi chiedete qual è il problema con le persone quando piangono e adorano Dio, pensate che ci sia qualcosa di mentalmente sbagliato in loro. La vostra fede può fermarlo e sarete una persona cambiata da allora in poi. E così la vostra fede può fermarlo, certamente. Il maniaco di Gadara, una volta corse fuori un maniaco che era forte. Molte persone lo chiamano uomo. Vedete cos'era? Era un maniaco. Alcune persone dicono, oh, è un uomo, guarda i muscoli che ha. Quello non è un uomo, quello è un bruto. Ho visto uomini che pesano 90 kg senza un grammo di uomo in essi. Un uomo non si misura dai suoi muscoli, si misura dal suo carattere. Ho visto un uomo che pesava 90 kg strappare un bambino dalle braccia di una madre e violentarla. Lo chiamereste un uomo? Quello non è un uomo, quello è un bruto. Questo maniaco poteva spezzare le catene, non potevano domarlo, voleva vivere nel cimitero. Spezzava le catene, pensate, perché il diavolo aveva completo controllo di lui, egli aveva superpotere perché il diavolo aveva il controllo. Se il diavolo prende il controllo della persona, può dargli superpotenza, cosa potrebbe fare quando Dio prende il controllo? Lo zoppo può camminare, il cieco può vedere, il peccatore può essere reso bianco. I torti saranno corretti quando un uomo incontra Dio. Quando quel maniaco incontrò Dio, da allora in poi fu un uomo cambiato. La donna al pozzo di cui abbiamo parlato qualche sera fa, una prostituta, quando incontrò Dio là al pozzo, non sapeva chi egli fosse. Egli era solo un uomo, ma egli la guardò e disse, portami da bere. E lei disse, non hai niente con cui attingere, e così via. La conversazione continuò. Dopo un po' egli disse, vai a prendere tuo marito e vieni qui. Lei disse, non ho marito. Disse, tu hai detto bene, ne hai avuti cinque, quello con cui vivi ora non è tuo marito. Lei disse, signore, vedo che tu sei profeta, sappiamo che quando il Messia verrà, egli ci dirà tutte queste cose. Egli disse, io che ti parlo, son desso. Era una donna cambiata, incontrò Dio. Cosa fece? Lei viveva presso una fonte, non il pozzo di Giacobbe, ma una fonte nella sua anima che poteva correre per strada, sebbene fosse peccatrice, corse per strada e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto, non è questo il Cristo? Un altro commento che potrei fare è questo. Sapete una cosa? La morte incontrò Dio una volta. Lo sapevate? La morte sempre... Il diavolo non credette, finché egli non fu morto, che quello era il figlio di Dio. Lo raggiunse sul monte mentre digiunava e disse, se tu sei il figlio di Dio, prendi queste pietre e rendile pane. Vedete, quello stesso diavolo vive oggi. Voi dite, se questa è la guarigione divina e giusta, che ne è del vecchio signor Jones qua giù che vende giornali, questo vecchio sulla sedia a rotelle? Vai a guarirlo. Vedete quel diavolo? Quando egli era sulla croce, disse, se tu sei il figlio di Dio, scendi e ti crederemo. Vedete? Guardate quando misero un vecchio straccio sporco con gli sputi dei soldati ubriachi, il catarro e lo sputo sul suo prezioso volto e strappando la barba dal suo volto, schiaffeggiandolo da una parte all'altra e poi gli misero un vecchio straccio sporco attorno alla testa e fecero un finto processo e lo colpirono sulla testa con un bastone e dissero, ora se sei un profeta dici chi sei, chi ti ha colpito e noi ti crederemo. Egli avrebbe potuto farlo, ma disse, io faccio solo come il Padre mi mostra. Cos'era? Credeva sempre che egli... Come poteva Satana dire che quell'uomo poteva essere Dio? Un uomo che poteva accettare la sfida di un sacerdote e lasciare che un soldato ubriaco gli sputasse in faccia. Oggi abbiamo la concezione sbagliata di potenza. La potenza è vincere, restituire bene per male. Quella è vera potenza. Amare il vostro nemico. Fare del bene a coloro che vi fanno del male. Quella è la vera potenza. Quella è la potenza di Dio. Sì, i maniaci possono spezzare le catene, ma serve un vero uomo per restituire bene per male dal suo cuore, non per dovere religioso, ma dal suo cuore. Notate in chiusura, il diavolo disse, quello non è il figlio di Dio. Non potrebbe tollerare lasciare che quello sputo gli resti in faccia. E tutte le volte che ha detto queste cose e così via, e ha predetto cose e l'hanno colpito sul capo con una canna, avrebbe dimostrato di essere il figlio di Dio. Non è il figlio di Dio. Quindi in chiusura facciamo un piccolo viaggio, un viaggio mentale ora. Ascoltate attentamente, torniamo a Gerusalemme 1900 anni fa. Era un mattino strano, particolare. Non c'era mai stato un mattino come quel mattino. Il sole sorse, ma sembrava molto strano che qualcosa stesse andando storto. Verso le 9 siamo in una stanza, sento una folla che grida, alcuni che dicono, portatelo via! Vedo una piccola donna correre davanti alla folla e dire, cosa ha fatto egli? Ditemelo cosa ha fatto, egli ha solo guarito i vostri malati e portato speranze ai senza speranza. Cosa ha fatto per meritare questo? Di chi stava parlando? Guardo dietro, sento qualcosa che fa boom, boom, boom. Ecco arrivare una vecchia croce che viene trascinata lungo la strada, il sangue che scende. La croce sta strascicando le sue impronte insanguinate, scendendo per strada, sputo attaccato al suo volto, sangue e sputo mescolati insieme, lacrime sporcizie che scorrevano insieme. Una corona di spine spinta sul suo prezioso capo. Bom, bom. Il diavolo andava in giro dicendo, ora se fosse il figlio di Dio non sopporterebbe mai qualcosa così. Dopo che il suo piccolo corpo debole cadde, posero la croce su un etiope. Eccolo che sale la collina, guardate, noto che egli ha addosso una veste bianca, ma ci sono piccole macchie rosse su tutta quella veste bianca. Cosa sono? Mentre egli sale la collina diventano più grandi, più grandi, più grandi, più grandi. Dopo un po' si uniscono in un unico grande schizzo di sangue che gli sbatte contro le gambe. Sta andando al Calvario. Vedo Satana dire, vieni morte, ora l'abbiamo preso, vieni, ti comando morte, disse Satana, ho il tuo controllo, sai, pungilo, perché non è altro che un uomo. È solo un uomo. Egli non lo sopporterebbe. Posso vedere quell'ape che si avvicina girando attorno a lui, la morte, il pungiglione della morte. Ma sapete un insetto che ha un pungiglione? Un'ape. Se quell'ape affonda il pungiglione in profondità, non può più pungere perché viene tolto il pungiglione. Fratello, ecco dove l'ape della morte fece un errore. Quando punse quel prezioso corpo, egli gli tolse il pungiglione. Ora per il credente, come Paolo in passato, quando stavano costruendo un ceppo per tagliargli la testa e l'ape iniziò a ronzare attorno a lui, la morte disse, «Oh, morte, dov'è il tuo pungiglione? Sepolcro, dov'è la tua vittoria? Ma sia grazie a Dio che ci dà la vittoria tramite il Signore nostro Gesù Cristo!» Cos'era? La morte incontrò Dio, e da lì in poi la morte non ebbe più un pungiglione, può ronzare e fare rumore, ma non può spaventarci, perché posso guardare laggiù e dire, «Ha ancorato quel pungiglione nella carne dell'Emanuele!» Così dunque, c'è una fonte piena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele, dove i peccatori immersi sotto il flusso perdono ogni macchia di colpa, e la vecchia morte non ha più pungiglione. Lo credete? Potete incontrare questo, potete incontrare la vostra fortuna, potete incontrare il compagno della vostra vita, potete far fronte ai vostri debiti, potete incontrare il vostro nemico, potete incontrare tutte queste cose, non ha molto significato in ciò, ma una volta che incontrate Dio siete cambiati eternamente. Chiniamo i capi solo un momento mentre preghiamo. Vi farò una domanda sincera, sapendo che voi ed io potremmo non incontrarci mai più sulla terra. Domani pomeriggio è dedicato principalmente solo al pregare per i malati, ma mi chiedo stasera se c'è qualcuno in questo edificio che non abbia mai veramente incontrato Dio. O avete letto la sua Bibbia e avete fatto confessioni, avete posto il vostro nome sui libri o qualcosa del genere e vi siete uniti da una chiesa all'altra, ma non avete mai veramente incontrato Dio, ma vorreste incontrarlo. Con ogni capo chinato e ogni occhio chiuso mi chiedo se solo alzereste la mano e con questo dite: fratello Branham, ricordati di me in preghiera affinché io incontri Dio nel perdono dei miei peccati prima di doverlo incontrare nel giudizio. Volevo ogni, se volessi mettermi a posto con Dio, disse, io sai cosa farei? Troverei qualcuno con un po' di buon senso che mi parlasse. Dissi, perdonami allora, signora, mi sono sentito guidato, io tenendomi alla mia guida, proprio come mi sento guidato a tenere questa chiamata all'altare. Circa 2 anni dopo sono tornato nella stessa città, lei era una ragazza rispettabile, una brava ragazza, lei stava scendendo per strada, le sue sottovesti scendevano e pensai, certamente quella non può essere la stessa ragazza. Mi avvicinai e lei si girò, disse, salve, predicatore. Dissi, oh no. Lei rise, frugò nella sua borsa e disse, vuoi una sigaretta? Dissi, non ti vergogni di te stessa? Lei disse, che ne dici di prendere un sorso dalla mia bottiglia? E dissi, non ti vergogni di offrire a me, un ministro, un sorso del tuo whisky? Lei disse, voglio dirti qualcosa prima che te ne vada. Ora ascoltate questo mentre avete il capo chino pregando. Lei disse, signor Branham, ricordi quella sera in cui mi hai parlato della mia anima? Dissi, la ricorderò sempre. Ragazza, lei disse, avevi certamente ragione. Disse, ho contristato lo Spirito di Dio per l'ultima volta. Lei disse, sono andata di peggio in peggio. E lei disse, il mio cuore è così indurito. Disse, potrei vedere l'anima di mia madre friggere all'inferno come una frittella e ridere di ciò. Ecco cosa ottenete per aver contristato lo Spirito Santo. Non respingerlo. Non respingerlo. Oh, come volete che gli dica ben fatto in quel giorno eterno. Non respingete il caro Salvatore dal vostro cuore. Non respingetelo. Potreste farlo stasera per la vostra ultima volta. Alzate solo la mano. Dite, prega per me, fratello Branham. Cosa potrebbe fare Egli per noi? Egli può darci abbondantemente al di là di tutto quello che potremmo fare o pensare. Lo credete? Quanti di voi sono? Quanti sono malati là in platea? Alzate le mani, bisognosi. Alzate solo la mano, dite, sono bisognoso, ho bisogno. Chiniamo i capi solo un momento, allora.
Just pray and say, Father God, let it be me.
Pregate solo e dite, Padre Dio, lascia che sia io.
Just have faith.
Solo abbiate fede, continuate proprio a pregare. C'è una signora seduta qui in prima fila, sta pregando per un'amica che non è qui, che è malata. Credi che Dio guarirà quell'amica e la farà stare bene? Puoi averlo. Dio ti benedica.
Just keep believing.
Continua proprio a credere.
Right back here to my left. You may raise your head.
Proprio qui dietro alla mia sinistra puoi alzare la testa. Un uomo seduto là con un problema alla schiena.
You believe that God will make your back well, sir?
Credi che Dio sanerà la tua schiena, Signore? Lo farà. L'uomo seguente là ha qualcosa che non va nel suo fianco, è la sua costola, Signore, è così. alzerai la mano se è così, avrai la tua guarigione. La signora seduta là accanto, quell'artrite, credi che Dio possa guarire la tua artrite e sanarti? Qualcosa non va con le tue mani? Quella signora seduta là, sia mani che piedi, credi che Dio li sanerà? Allo con tutto il cuore, potrai avere la tua guarigione. Dio ti benedica, madre. Ora, cosa hanno toccato? Ditemi cosa hanno toccato. Quello è il sommo sacerdote, così? Non vedete, hanno incontrato Dio, non conosco quelle persone. Tutti voi a cui è stato parlato mentre le visioni avvenivano, se non mi conoscete e io non conosco voi, alzate le mani, tutti voi qui dentro, ovunque eravate, alzate le mani, è così. Bene, perfettamente. Egli è qui, non lo credete? Hanno incontrato Dio. C'è una signora seduta proprio qui dietro sul lato destro, non potete vedere quella luce sopra la donna? Ha i reumatismi, ha anche un'escrescenza sul seno. Lei è di Fort St. John, il suo nome è Agnes. Alzati, se è così. Non ti conosco, non ti ho mai vista in vita mia. Quelle cose sono giuste? Alza la mano se è giusto. Hai la tua richiesta. Lei ha incontrato Dio. Ecco cosa lo compie, se potete credere. C'è un uomo seduto là dietro che dovrà morire subito se non crederà a Dio. Ha il cancro al torace, cancro ai polmoni. Se crederai con tutto il cuore, Dio ti guarirà. Alzati in piedi e accetta la tua guarigione allora nel nome di Gesù Cristo. Cosa lo fa? Non conosco l'uomo. È un completo estraneo, ma è così. Non è così, Signore? Hai incontrato Dio. Vai credendolo. Amen. Avete fede in Dio? Una donna che pregava per suo figlio aveva un problema di sinusite. Ebbene, credi con tutto il cuore, lui guarirà. È così, non è vero, signora? Proprio così, alza la mano. Hai anche un altro amico malato per cui stai pregando che non è qui. Credi proprio con tutto il cuore, avrai quello che chiedi. Credete a Dio? Se quello non è Dio, non so cosa sia Dio. Quello è Cristo fra voi, amici. Lo credete? Ora state diventando accecanti per me. Sembra proprio in tutto questo edificio proprio come una grande luce bianca. Cosa potrebbe accadere proprio ora se lo accettaste? Cosa avverrebbe proprio ora se questo uditorio potesse davvero credere solo per una volta? C'è solo una cosa che impedisce ad ogni persona qui dentro di essere guarita, è solo la vostra incredulità. Spezzate proprio quel piccolo baluardo di oscurità e osservate lo Spirito Santo scendere su questo edificio e ogni persona qui dentro sarà guarita. Lo credete? Alzatevi in piedi e accettatelo allora nel nome di Gesù Cristo. Alzate ora le mani a Lui, dite: io ti credo, Signore.
I love Him. I love Him because He first loved me. Do you love Him with all your heart?
Lo amate con tutto il cuore? Tutto il cuore? Solo alzate le mani in alto e lodatelo, dite grazie, Signore Gesù.
What's the matter, soldier boy? You're not going to commit suicide.
Qual è il problema, ragazzo soldato? Non ti suiciderai.
The devil's lying to you, boy.
Il diavolo ti sta mentendo, ragazzo. Hai solo una fobia, ti sta mentendo, ti farà impazzire se gli crederai. Rinnegalo! Rinuncia al diavolo! Ti comando nel nome di Gesù Cristo di rinunciare al diavolo e accettare Gesù Cristo come tuo guaritore. Tornerai e sarai un gentiluomo e un vero, vero uomo. Lo farai? Alza le mani a Dio e di lode a Dio, è così. Oh, amen. Ora torna a casa e stai bene. Tutti quelli che gli credono, alzate le mani e dategli lode. Loderò lui.
I will praise Him, I will praise Him.
Ora mentre lo cantiamo, giratevi e stringete la mano a qualcuno, dite Dio ti benedica pellegrino, Dio ti benedica fratello, sorella, pellegrino.
Give him glory, all ye people, for his blood has washed away ye stained.
Tutti voi che lo amate, dite lode al Signore. Ditelo di nuovo, lode al Signore. Non è egli meraviglioso?
Oh, wonderful, wonderful Jesus is.
Ora adoratelo.
Oh, counselor, a prince of peace, the mighty God is he. Oh, saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful. Once was lost, now I'm found, free from condemnation. Jesus gives liberty and a full salvation, saving me, keeping me from all sin and shame. Oh, wonderful is my Redeemer, praise His name.
Cantatelo nello spirito. Solo chiudete gli occhi e guardate davvero quanto egli è buono. Non lo amate? Dopo il messaggio tagliente e così via, e poi vedere i peccatori venire alla fonte piena di sangue, poi vedere lo Spirito Santo entrare confermando che è Lui che mostra se stesso vivente, il Messia di Dio che cammina lì in mezzo a noi stasera, allora possiamo proprio cantare nello Spirito e adorarlo. Oh my! Oh, cantiamolo di nuovo, ci darai un altro accordo?
Wonderful Jesus is to me. He's a counselor, my prince of peace, the mighty God is he. He's saving me, keeping me from all sin and shame. Wonderful is my Redeemer, praise.
Tutti quelli che si sentono davvero bene dicano lode a Dio. Bene, chiniamo il capo solo un momento ora. Mi chiedo se conoscete quel cantico quassù in Canada, è uno dei nostri grandi cantici al sud. Prendi teco il nome di Gesù. Bene, dacci l'accordo su ciò, sorella. Bene, cantiamolo dolcemente ora. Tutte queste buone voci norvegesi, uscite proprio ora. Voi potreste non essere un cantore melodioso, ma cantate con il cuore. Io non amo il buon vecchio cantare pentecostale, ma odio una voce troppo allenata che trattiene il respiro, sapete. Mi piace sentire sentire il buon cantare pentecostale. Sì, signore, bene, bene.
Take the name of Jesus with you, child of sorrow and of hope. It will joy and comfort give you. Oh, take him everywhere.
Quel problema all'orecchio se n'è andato da te, perché là, per il bambino, là dietro. Ora con i capi chini diciamo:
at the name of Jesus bowing, falling prostrate at his feet, King of kings in heaven will crown you when our journey.
Quanti credono di essere guariti ora? Alzate le mani nel Dio vi benedica, Dio vi benedica, Dio, oh, guardate soltanto.
Isn't that sweet? The name of Jesus with you as a shield from every snare. When temptations round you get, devil saying you're not healed now, what do? Just breathe that holy name.
Pastore, il tuo uditorio ora. Dio vi benedica.